Benvenuti ad Una Storia dal Futuro, il podcast che racconta come siamo arrivati a parlare con le macchine prima che loro iniziassero a risponderci troppo bene. Io sono Costantino e oggi inizieremo un viaggio che parte da molto, molto lontano. Ma non preoccupatevi, non vi annoierò con formule incomprensibili o acronimi che neanche i professori di informatica ricordano. Però vi avverto, dopo questo episodio, ogni volta che ChatGPT vi risponderà, penserete a grafi, alberi e ad un tizio con la barba che negli anni 50 si chiedeva se le macchine potessero pensare davvero. Mettetevi comodi ed iniziamo. Facciamo un gioco. Immaginate di essere nel 1950. La seconda guerra mondiale è finita da poco ed i computer occupano intere stanze, consumando quanto un palazzo. E c'è un problema affascinante sul tavolo. Le macchine possono pensare? Alan Turing, matematico britannico e genio assoluto, si fa questa domanda. Ma invece di rispondere con un semplice sì o no, che sarebbe stato troppo facile, inventa un test che passerà alla storia come il test di Turing. L'idea è brillante nella sua semplicità. Se una macchina riesce ad ingannarvi facendovi credere di essere umana durante una conversazione, allora, forse sta pensando davvero o almeno sta facendo un'ottima impressione. Ma c'è un piccolo dettaglio. Nel 1950 i computer sanno a malapena fare addizioni. Far pensare una macchina sembra pura fantascienza. Ed è qui che entra in gioco la computer science, con i suoi problemi, le sue strutture dati ed i suoi algoritmi che diventeranno il DNA dell'intelligenza artificiale. Se vogliamo che un computer faccia qualcosa di intelligente, prima deve sapere organizzare le informazioni. È come pretendere che qualcuno cucini un piatto gourmet quando non sa neanche dove tenere le pentole. Partiamo quindi dalle basi. Le prime strutture dati erano sorprendentemente semplici. Le liste collegate o linked list, come vanno in letteratura, ad esempio furono inventate negli anni 50 da un tizio di nome Alan Newell. Annotatevi il nome perché ne sentirete parlare più avanti. L'idea gli venne lavorando su un progetto per l'Air Force. Serviva un modo per memorizzare informazioni in modo flessibile, aggiungendo e togliendo elementi senza dover riorganizzare tutto ogni volta. Una lista quindi è semplicemente una serie di elementi, uno dopo l'altro. Immaginate una lista della spesa, pane, latte, uova, caffè, cioccolato, quello è sempre fondamentale. Il computer legge il primo elemento, poi il secondo, poi il terzo. Lineare, ordinato ed un po' noioso, ma molto efficace. Ma la lista non è l'unica struttura dati che viene utilizzata da sistemi evoluti come ad esempio l'intelligenza artificiale. Alla fine degli anni 50 infatti emerge un'altra struttura dati davvero interessante che non andrà mai via dall'informatica moderna ed ancora oggi viene largamente usata. Stiamo parlando degli alberi e qui le cose si fanno davvero interessanti. Gli alberi come struttura dati formale emergono nei tardi anni 50, ma il concetto ha radici, scusate il gioco di parole, ancora più antiche. Nel 1958 John McCarthy, lo stesso che coniò il termine intelligenza artificiale e di cui parleremo più avanti, stava lavorando sul linguaggio Lisp e aveva bisogno di un modo per rappresentare espressioni matematiche complesse in modo gerarchico. Gli alberi erano perfetti per questo scopo. Un albero, che non è quello che vedete dal giardino, ma quello informatico, è una struttura gerarchica, appunto. C'è una radice in alto, dei rami che si diramano e delle foglie alla fine. Pensate all'albero genealogico della vostra famiglia, o meglio ancora, pensate a come il vostro capo organizza l'azienda. Lui in cima, i manager sotto, gli impiegati ancora più sotto e voi siete da qualche parte in mezzo. Gli alberi sono perfetti per rappresentare le decisioni. Se piove prendo l'ombrello, se non piove controllo la temperatura, se fa freddo prendo il cappotto e se fa caldo invece esco in maniche corte. Ogni decisione crea un ramo ed ogni ramo porta nuove possibilità. Ma la vera rivoluzione arriva con i grafi. I grafi come concetto matematico esistono da molto prima dei computer. Il matematico svizzero Leonhard Euler li usava già nel 1736 per risolvere il famoso problema dei ponti di Königsberg. Il problema chiedeva se fosse possibile attraversare i 7 ponti della città sul fiume Pregel una sola volta ciascuno. Euler dimostrò l'impossibilità di tale percorso, fondando la teoria dei grafi e rappresentando le zone come nodi e i ponti come linee. Ma soltanto quando i computer arrivarono negli anni 50 i grafi divennero improvvisamente utili in modo pratico. I grafi infatti sono strutture dove non esiste una gerarchia rigida. Ogni elemento chiamato nodo può essere connesso a qualsiasi altro elemento tramite archi o collegamenti. È come una rete sociale tipo Facebook, ma inventata da matematici del Settecento che non avevano la minima idea che un giorno avremmo usato questi concetti per postare foto di quello che mangiamo sui social. Un grafo può rappresentare una mappa stradale, le città sono nodi e le strade sono archi. Può rappresentare internet, i siti web sono nodi e i link sono archi. Può anche rappresentare le connessioni del nostro cervello. I neuroni sono nodi e le sinapsi sono archi. Iniziate a vedere un'analogia, vero? Ma il grosso problema nell'uso dei grafi non è tanto la loro rappresentazione, che risulta appunto molto intuitiva, ma piuttosto la loro navigazione. Come facciamo a navigare un grafo? Come troviamo il percorso più breve tra due punti? E come esploriamo tutti i nodi senza perderci? E qui entrano in scena algoritmi leggendari. Dijkstra nel 1956 inventa un algoritmo per trovare il percorso più breve in un grafo. Quando oggi Google Maps vi dice svolta a destra tra 200 metri, state usando una versione evoluta dell'algoritmo di Dijkstra. E lui l'ha inventato mentre prendeva un caffè ad Amsterdam senza neanche un computer a portata di mano. Pensate un po'. E poi ci sono anche altri due algoritmi leggendari, anch'essi largamente usati oggi nell'informatica moderna. La ricerca in ampiezza e la ricerca in profondità. La prima esplora un grafo livello per livello, come quando cercate qualcosa esplorando prima tutte le stanze al piano terra, poi salite al primo piano e così via. La seconda si tuffa in profondità, sceglie un percorso e lo segue fino in fondo e poi torna indietro se non trova quello che cerca. È come perdersi su Wikipedia, partendo dalla Seconda Guerra Mondiale e arrivando in 5 click alla storia del gelato in Mesopotamia. Ma torniamo all'intelligenza artificiale. Quella moderna non sarebbe neanche minimamente possibile senza tutti questi algoritmi e strutture dati. Ma c'è ancora un pezzo che manca, forse il più importante. Questo è il punto dove molti perdono il pubblico, ma io vi prometto che sarò indolore, anzi spero addirittura divertente. Negli anni 70 i computer scientist si accorgono che esistono problemi che sono facili da verificare, ma difficilissimi da risolvere. Un esempio classico è il problema del commesso viaggiatore. Avete una lista di città da visitare e volete trovare il percorso più breve che le tocca tutte. Sembra semplice, no? Purtroppo no. Se avete 10 città ci sono oltre 3 milioni di percorsi possibili. Con 20 città i percorsi diventano più degli atomi nell'universo osservabile. Anche il computer più potente del mondo impiegherebbe miliardi di anni per provarli tutti. Eppure, se qualcuno vi mostra un percorso e vi dice questo è il migliore, voi potete verificarlo in pochi secondi. Facile da controllare e impossibile da trovare. Questo è un problema NP completo. E indovinate un po', l'intelligenza artificiale si nutre di questi problemi, perché molti compiti intelligenti, riconoscere un volto in una foto, capire il significato di una frase, decidere la mossa migliore in una partita a scacchi, sono problemi NP completi, camuffati. Quindi, se non possiamo risolvere questi problemi in modo perfetto, che facciamo? Rinunciamo? Assolutamente no. Facciamo come gli umani. Improvvisiamo. E così entra in scena l'euristica, una parola che significa scorciatoia intelligente. Invece di cercare la soluzione perfetta, cerchiamo una soluzione abbastanza buona in tempi ragionevoli. È come quando dovete scegliere un ristorante. Non leggete le recensioni di tutti i 500 ristoranti della vostra città, ne leggete 5, 6 vicino a voi e con buone valutazioni, e poi scegliete. Non sarà matematicamente la scelta ottimale, ma funziona. Algoritmi evoluti, come A*STAR, combinano la ricerca nei grafi con le euristiche. Non esplorano quindi ciecamente tutte le strade possibili. Fanno ipotesi intelligenti su quale direzione ha più senso. È un po' come quando cercate le chiavi di casa e controllate prima i posti dove le lasciate di solito, invece di perquisire la casa stanza per stanza. Questi algoritmi sono ovunque, nei videogiochi quando un nemico vi insegue seguendo il percorso più furbo, nelle auto a guida autonoma quando calcolano la traiettoria migliore, nei robot aspirapolvere quando decidono come coprire tutta la stanza senza ripassare mille volte nello stesso punto. Ma perché vi sto raccontando tutto questo? Perché liste, alberi, grafi, algoritmi e problemi NP completi sono il fondamento su cui è costruita l'intelligenza artificiale moderna. Quando un algoritmo di machine learning impara a riconoscere un gatto in una foto, sta navigando in uno spazio di possibilità rappresentato come un grafo. Quando ChatGPT genera una risposta, sta costruendo un albero di probabilità su quale parola dovrebbe venire dopo. E quando AlphaGo ha battuto il campione mondiale di Go, stava risolvendo un problema NP completo usando euristiche sofisticatissime. L'intelligenza artificiale, insomma, non è magia, è matematica, algoritmi, strutture dati e tanta, tanta ingegnosità umana. È il frutto di decenni di persone che si sono chieste: come posso rappresentare questo problema? Come posso risolverlo più velocemente e come posso far sì che la macchina trovi la soluzione giusta anche quando le possibilità sono infinite? Questa era la prima puntata di Una storia dal futuro, il podcast che vi racconta come siamo arrivati a parlare con le macchine prima che loro iniziassero a risponderci troppo bene. Nel prossimo episodio faremo un salto negli anni 60 e 70, quando i ricercatori hanno iniziato a dire: ok, abbiamo le strutture e gli algoritmi, adesso facciamo pensare davvero queste macchine. Parleremo dei primi sistemi esperti, della logica simbolica e di come l'intelligenza artificiale ha vissuto il suo primo inverno gelido, prima di risorgere più forte che mai. La prossima volta che parlerete con un assistente virtuale, ricordatevi che dietro quella voce c'è un universo di grafi, alberi ed algoritmi che lavorano a velocità folle. C'è l'eredità di Alan Turing e migliaia di ricercatori che hanno passato notti insonni davanti a lavagne piene di formule. E probabilmente ogni volta che un algoritmo trova il percorso più breve, da qualche parte Dijkstra sorride.